radiohoc.org. Trasmissione del 5-7-2021, un caldo e afoso e leggermente ventilato pomeriggio di questa caldissima estate, post-Covid, post-lockdown, un sacco di cose. Qualcuno fa con le mani, come dire, stiamo giocando. Super, questa trasmissione che racconta storie, che si chiama appunto Raccontiamo una storia. Oggi raccontiamo la storia di un movimento che è nato da qualche mese qui a Palermo e che si vuole occupare un pochettino di quella che è la nostra città e delle prospettive future politiche che appunto ci possono essere. Qui vicino a me, davanti a me, accanto a me ci sono l'ideatore, credo che sia, di questo gruppo, di questo movimento, che è Gaspare Sempervivo, che può anche salutare se vuole. E poi c'è Alberto Mangano, ex assessore delle giunte orlandiane, una volta, no? E poi sono io, Vittorio Martorano, qui alla console, ho cercato di un pochettino di mediare un pochettino tutta questa cosa. Più che moderare, non c'è poco da moderare, non è che qua c'è uno scontro fra voi due, assolutamente, per fortuna. Sigla sta finendo.
Allora, Gaspare Sempervivo, ci spieghi in un attimo che cos'è l'idea di questo movimento, che è nato, perché è nato, che cosa vuole fare? C'è troppe domande che stai facendo tu. E qual è la finalità di questo gruppo, che tra l'altro raccoglie un buon numero di persone? Certo, tutti di entità politica più o meno diverse, più o meno scazzose, ma ci sono, questo è il bello, è questo. Diceva una volta uno che dallo scontro nasce la creatività. Una volta diceva, oggi dallo scontro nascono legnate.
E allora, l'idea è di quattro amici al bar che si sono visti anche in un locale per voler discutere anche di politica, no? E fare anche una riflessione sulla situazione anche palermitana e della sinistra anche a Palermo e anche nel paese, no? Dalla discussione è venuto fuori che c'è il fatto di una preoccupazione, no? Che questa, la nostra città, e visto anche il vento attualmente che si respira nel paese, anche nella città di Palermo, rischia di essere consegnata alle destre fino al 2022. Allora, il problema di che questi quattro amici al bar, tutte persone di sinistra, progressiste, diciamo, si preoccupano anche di queste cose e hanno cercato completamente di vedere se insieme possono mettersi a cercare di vedere, di evitare che possa questo succedere. Si è ragionato sul fatto di dire che a Palermo c'è una sinistra forte, cioè esiste, anche nel paese esiste, ma l'unica cosa, diciamo, che completamente rende debole anche questa sinistra è il fatto che ci sia divisione, ci siano fatti in tanti piccoli gruppetti, che poi la rende anche debole. Abbiamo pensato e riflettuto su una manifestazione che c'è stata che è stata fatta a Palermo nel periodo quando il ministro era quella persona disumana di Salvini, dove lui chiedeva il problema dell'uomo forte al potere. Palermo ha risposto alla grande, dove ha risposto con una piazza piena che era Piazza Verde. Quei volti, diciamo, di quella Piazza Verde, di quei giovani, donne, uomini, erano volti di sinistra, di persone che hanno lottato in tutti questi anni, che però non sono più in piazza, magari un po' sfiduciati anche della politica, però quando si parla di difesa della democrazia, di difesa di alcuni valori, li vede scendere in campo.
Ecco, allora, diciamo che nei momenti più importanti la città, quella parte della città c'è,
era forte, c'è. Ora, quello che noi diciamo è il problema questo. Ce la facciamo a cercare di mettere insieme a loro, a fare dialogare tutte queste forze, diciamo, che rappresentano il mondo della sinistra e progressisti anche di questa città, le forze cattoliche, cose che vedono che hanno insieme e insieme una battaglia che è quella, cioè, di non consegnare a queste destre che sono disumane, affariste e pericolose anche per il paese, la nostra città. Questo è un problema, di non fare ritornare questa nostra città di 50 anni indietro. Questo è l'obiettivo. Allora, la questione è quella che abbiamo incominciato a ragionare e dire, e vediamo se riusciamo a fare confrontare tutte le forze politiche e associazioni e movimenti, metterli insieme, e vediamo se riusciamo a creare questo momento di unità e di confronto per lavorare tutti insieme ed evitare che possa succedere questo. Io sono convinto che se questa unità fra tutte le forze, diciamo, si riesce a concretizzare come stiamo lavorando per concretizzarla, sicuramente potremo anche farcela di vincere nelle prossime elezioni del 2022 e governare questa città nel modo come vogliamo noi governarla, con la partecipazione dei cittadini.
Alberto, tu sei stato assessore due volte nelle varie giunte orlandiane. Ma oggi come ti sembra questa amministrazione che abbiamo noi a Palermo? Io credo che stia galleggiando un pochettino.
Beh, io potrei dire con una battuta che in genere il secondo mandato di Luca è sempre, di Luca Orlando, il sindaco, è sempre meno brillante rispetto a quello precedente. Ma rispetto ai due mandati di cui io sono stato uno, diciamo, dei partecipi assessori, quelli dal 93 al 97 e dal 97 al 2000, il quadro degli enti locali, cioè dei comuni, si è molto complicato, perché mentre allora c'erano più risorse, le leggi permettevano in qualche modo una maggiore autonomia della politica rispetto alla cosiddetta burocrazia, alle strutture. Nel tempo le normative sono cambiate, il quadro economico-finanziario dei comuni oggi è precipitato e non è una novità dire che in Sicilia ci sono già parecchi comuni che sono andati in dissesto, a cominciare dal comune di Catania, che è la seconda città regionale. Quindi c'è
scusami, a proposito di Catania voglio fare una parentesi, dici tu non c'entra niente, però in merito a quello che stai dicendo, oggi guardavo un servizio nel TG2 dove davano una classifica dei presidenti di regione e dei sindaci. Paradossalmente l'ultimo in classifica è il sindaco di Catania.
Beh, perché anche a Catania, ripeto, c'è una situazione di grave difficoltà di gestione del comune, proprio per questo problema che il comune è andato in dissesto e quindi non ha le risorse neanche per fare, come dire, le piccole cose quotidiane. Ma questo, diciamo, è un problema generale di tutti i comuni d'Italia. Guardate, da Roma e anche a Milano, mi dicono persone che io conosco e che vivono a Milano, che non è più la Milano di 10 o 20 anni fa.
Milano da bere.
Ecco, la Milano da bere, come la chiamava Bettino Craxi. Allora, quindi c'è un problema reale. Però non c'è dubbio che noi il problema, come dire, più grave è quello che riguarda la politica. E lo dico senza mezzi termini. Leoluca Orlando è stato e rimane, secondo me, nella storia della città di Palermo, il migliore sindaco che abbiamo avuto, perché ha fatto un lavoro importantissimo negli anni 90, liberando la città da quell'ipoteca mafiosa che prima ne condizionava ogni tratto. Tant'è che, voglio dire, ci sono stati fatti molto molto gravi, pensiamo agli omicidi di Falcone e Borsellino, per tutti, che valgano per tutti gli altri, cioè gli attentati, cioè una mafia che ormai pensava di poter usare a suo piacimento la dinamite anziché il mitra, come se fosse il padrone del paese. Ecco, questa città non è più oggi amministrata da questi poteri criminali, che anzi, dispiace dirlo, si sono trasferiti altrove, perché se leggiamo le cronache dell'Emilia, se leggiamo le cronache della Calabria, se leggiamo le cronache di altre regioni, ci accorgiamo che quello che succedeva a Palermo negli anni 80 oggi succede in queste regioni d'Italia.
C'è stata una migrazione.
Una migrazione, sì, solo che questi sono migranti pericolosi, non sono come i poveri disgraziati che fuggono dai campi di concentramento in Libia, ma questi sono invece migranti che fuggono con i soldi che hanno rubato nelle città di appartenenza per andarle a reinvestire con sistemi criminali in altre parti, ma non voglio farla lunga.
Ma allora... tant'è vero che ci sono un sacco di piccoli comuni che vengono commissariati o sciolti per
certo,
mafia.
Certo, ma non voglio farla lunga, no, voglio solo riprendere il ragionamento. Ecco, Orlando è stato da questo punto di vista un sindaco importantissimo per la nostra città, però questo suo ultimo mandato lascia molto a desiderare. Lascia un po' molto a desiderare, un po' per le difficoltà che indicavo prima, ma anche perché lui non ha più quella visione di una città che in qualche modo può essere diretta da un uomo solo. Ecco, questo è uno dei problemi, anche ce ne accorgiamo dalle polemiche quando l'opposizione attacca alcuni assessori della giunta perché magari non hanno fatto qualcosa di importante o che avrebbero dovuto fare prima. E allora lui si limita a difenderli, ma non li stimola ad essere più attivi e più produttivi. E questo è un problema che si ripercuote sulla qualità della nostra vita. Pensiamo al problema dei rifiuti, cioè non è possibile che dopo da quando è fallita l'AMIA e si è costituita la RAP, quindi parliamo del 2013 sostanzialmente, in 7 anni non è possibile che non si sia potuta ricostituire un'azienda efficiente ed efficace come era l'AMIA degli anni 90, ricordiamocela, gestita dal dottor Artioli, che era un'azienda che teneva la città pulita quasi come uno specchio. Ma detto questo, c'è un altro problema. Alle elezioni politiche bisogna cambiare, alle elezioni amministrative bisogna cambiare il modo di fare politica in questa città. I partiti sono tutti in crisi, tutti, soprattutto i partiti del centro-sinistra, perché hanno perso negli ultimi anni consenso anche a livello nazionale. E poi abbiamo visto come gli elettori sono scontenti, hanno premiato i 5 Stelle proprio come reazione molto spesso a una insoddisfazione che i partiti di riferimento che avevano prima li hanno delusi. Oppure anche l'aumento dell'astensionismo, non è possibile che abbiamo toccato vette del 45% di astensione dal voto.
Questo è il pericolo più grosso
nella nostra città, perché significa rinunciare a scegliere, a determinare il destino e il futuro politico delle nostre realtà e della nostra città. Quindi c'è una crisi, e come facciamo a invertire questa tendenza? Non c'è più Leo Luca Orlando che era il...
c'è bisogno di una nuova visione.
Sì, c'è bisogno di una nuova visione, c'è bisogno soprattutto di una nuova pratica politica. Ecco perché l'iniziativa che Gaspare Semprevivo ci ha ricordato, questa di Noi Che, di rimettere in moto le energie sane della nostra città, ha prodotto dei risultati già. Abbiamo costruito un appello che abbiamo chiamato La Palermo che vogliamo. La Palermo che vogliamo significa che ogni cittadino si può prendere la responsabilità di dire come vuole questa città, anziché sentirlo dopo che la città magari ha subito delle scelte. Noi lo vogliamo dire prima, come vuole il cittadino.
Una partecipazione a priori dalle elezioni. Bravo. Perché certo, altrimenti poi va a finire sempre che ma hanno fatto questa cosa, ma chi gliel'ha detto, chi gliel'ha chiesto.
Bravissimo.
Cioè, noi il palermitano sappiamo benissimo che in queste cose è splendidamente meraviglioso.
La Palermo che vogliamo deve vedere i cittadini partecipi e responsabili. Partecipi nell'indicare quali sono le soluzioni ai loro problemi, ai nostri problemi quotidiani, quindi anche ai problemi più complessi come quello del lavoro, per esempio. È possibile che in questa città creare un nuovo posto di lavoro è diventato quasi impossibile, al di là della pandemia. Ma se abbiamo questo modello di sviluppo che sta distruggendo il pianeta e le nostre vite e non pensiamo che questo modello possa e debba cambiare, noi non troveremo mai una risposta al nostro lavoro. Noi abbiamo dei territori che sono bellissimi ma abbandonati. E allora l'agricoltura è ancora o no la fonte principale di sostentamento della popolazione?
C'è anche un fatto, Alberto, perdonami. Fino a qualche anno fa la tendenza era quella del cosiddetto posto fisso, del posto pubblico, così. Bisogna, secondo me, cominciare a sfatare questa situazione di qua e cercare un pochettino di valutare, non rivalutare, di valutare certe situazioni che potrebbero entrare all'interno dei mercati.
All'interno dei mercati, soprattutto di un mercato locale, attenzione, perché noi siamo cittadini che hanno pari diritti e dignità rispetto a tutti gli altri e noi abbiamo bisogno di vivere meglio la nostra condizione umana. Significa avere parità di diritti, significa avere parità di opportunità, significa avere anche la capacità di svolgere un ruolo all'interno della nostra società. Non possiamo più essere disinteressati, perché la città è un bene comune, appartiene a tutti, non c'è un cittadino o una classe sociale che deve avere una maggiore, come dire, appartenenza alla città e gli altri essere invece soggetti di secondo piano. Quindi stiamo lavorando in questo senso, con questo appello abbiamo aggregato oltre 200 sottoscrittori, ma l'appello è circolato in maniera segreta, non è stato pubblicato sui giornali.
Sono 300,
ecco, quasi. Sono circa 300 persone, ma non solo. Ma stiamo,
si può fare di più.
Ecco, no, molto di più, ma queste 300 persone sono in buona parte degli operatori che sul territorio si occupano dei problemi che i nostri concittadini vivono, dal problema della povertà al problema della difficoltà di accedere ai servizi, dal problema della mobilità che è resa complessa magari da una serie di fattori, al problema di trovarsi un'attività economica, anche privata. Ecco, giustamente tu dicevi, Di Borio, smettiamola con questa cosa del posto fisso, del posto pubblico. Apro per una parentesi, ormai tutte le pubbliche amministrazioni hanno perso una buona parte del loro personale con tutta la fuoriuscita che c'è stata con quota 100 e altre norme che hanno permesso.
E non ci sono entrati, non ci sono stati.
E non sono stati fatti i concorsi sostitutivi, non c'è il turnover. Ma comunque sia, sono d'accordo con te che non ci può essere solo il posto pubblico, ma tantissime attività. Guarda, voglio fare un esempio quasi banale. Noi ci lamentiamo dei rifiuti per strada, è vero ed è giusto che ci dobbiamo lamentare, ma la mole di oggetti, soprattutto di mobili che vengono abbandonati, ogni tanto mi fa pensare che questa è una città ricchissima, perché uno, per liberarsi dei mobili, significa che ne ha comprati di nuovi.
Certo.
E quindi non sta poi così male.
Bisognerebbe vedere un pochettino in che termine sono state acquistate queste cose.
Sì, sì, no, ma io arrivo,
e qualitativamente
arrivo,
cosa hanno
arrivo al passaggio, arrivo al passaggio ulteriore. Una volta c'erano gli artigiani che prendevano un vecchio armadio e lo facevano diventare nuovo e lo vendevano. Oggi questi artigiani sembra che siano scomparsi
tutti
i mobili
tutti.
Vecchi finiscono per strada perché neanche hanno il buon senso di chiamare la RAP e farseli ritirare a domicilio.
Questa è una questione di educazione del cittadino che manca.
No, ma pensiamo al valore di tutta questa merce che viene poi buttata, perché ovviamente la RAP poi non ne fa un uso diverso. Dico l'ultima cosa veramente, voglio citare un caso positivo. Emmaus, tutti sappiamo che cos'è Emmaus, è un'associazione di solidarietà a livello nazionale con una matrice cattolica, che a Palermo c'ha un grandissimo magazzino che si è trasferito da poco, era prima alla Fiera del Mediterraneo, ospitato in locali del comune, adesso è in via del Caravaggio, ed è un magazzino pieno di merce che la gente porta lì perché possa essere rivenduta, riusata e rivenduta, e l'incasso di questa rivendita va a finire in solidarietà per le famiglie che hanno difficoltà. Questi sono dei cittadini benemeriti che fanno questa cosa. ce ne vorrebbero di tantissime di queste esperienze, perché si otterrebbero tre risultati. Un primo risultato, che è quello di evitare che tutta questa merce, che è di vario genere, dal mobile al suppellettile, dal vestito al libro,
non certo al materasso.
No, il materasso non credo che ci sia, ma anche perché in genere uno un materasso quando lo getta è perché è inservibile. Ed ora tutti questi materiali praticamente non finiscono più per strada o nei contenitori dell'immondizia, e dall'altro lato, vendendosi a prezzi veramente ridicoli, permettono a Emmaus di aiutare le famiglie in difficoltà, e ce ne sono tante. Allora, noi chiediamo che ci sia una Palermo che partecipi dal basso per costruire il programma, e improntato sui temi della solidarietà, della convivenza civile e del diritto ad avere una, come dire, dimensione sociale accettabile. E questa è la scommessa, lo sottoporremo e lo sottoponiamo anche ai partiti della sinistra, ai partiti progressisti, ai partiti dell'area cattolica, perché vogliamo vivere in una società civile, pacificata, dove non ci siano influenze esterne di persone che accusano magari il povero immigrato come se fosse lui il responsabile dei danni che noi subiamo nella nostra città o nel nostro paese, oppure che rivendicano diritti che non sono conciliabili con una società solidale.
Ecco, il migrante, l'immondizia, la viabilità sono tre cavalli di battaglia che la destra, non solo quella nostrana ma quella nazionale, cavalca a sprombattuto in questa cosa di qua. Noi come possiamo cercare di fermare questi cavalli di battaglia che hanno loro e che continuamente propongono, perché lo vediamo in tutte le interviste, tutti i TG, tutte queste cose qua, soprattutto a danno di queste persone che vengono da paesi dove la fame e il non diritto all'acqua è una cosa all'ordine del giorno. Noi cosa possiamo fare?
Ma la prima cosa che bisogna fare è un'operazione verità. L'operazione verità ci dice due cose. Intanto, purtroppo, ci notifica ogni giorno il numero di persone che muoiono nell'attraversare quello specchio di Mediterraneo che li separa dall'Europa. E io credo che nessuno sappia e sia responsabile, nel senso che sappia responsabilmente che corre il rischio di non arrivare vivo e quindi che si stia facendo una crociera. Quelli stanno fuggendo, come fuggiremmo noi se fossimo nelle loro condizioni. Il secondo dato è quello sulla presenza di queste figure, diciamo, di immigrati che vengono dal Nord Africa. L'Italia non è affatto il primo paese in Europa. Ci sono paesi nel Nord Europa che hanno più immigrati, e tra l'altro non solo provenienti dal Nord Africa, ma anche dal Medio Oriente e anche da altri paesi più a Oriente. Quindi, e questi sono dati che sono pubblici, quindi solo facendo un'operazione verità intanto, dicendo che il problema non sono gli immigrati, e anzi, aggiungo, molto spesso gli immigrati diventano poi uno strumento di sfruttamento. Abbiamo visto come qualche giorno fa è morto un raccoglitore di pomodori, perché stare 12 ore con questo clima sotto il sole a lavorare si rischia la vita. Questo ragazzo è morto ed era qua in Sicilia, non era da un'altra parte. E quanto guadagnano queste persone? Anzi, al contrario, questi padroncini, quanto pagano queste persone?
E quanto guadagnano su queste persone?
E quanto guadagnano su queste persone? Quindi, se il centrodestra fa la battaglia contro l'immigrazione, deve avere anche l'onestà di dire a questi signori: voi però pagateli, rispettate le leggi di questo Stato, pagateli secondo un contratto. E poi noi, se queste persone non possono stare, le rimandiamo a casa. Ma intanto, certo, i diritti non sono solo in una direzione, sono in tutte le direzioni. Allora, devo dire, a parte il fatto che noi abbiamo una grande capacità di integrazione nella nostra città, ci sono moltissimi esempi in cui gli immigrati si sono integrati con la nostra comunità. Certo, se poi uno prende l'unico caso di quello che fa prostituire la ragazza, e vabbè, picciotti miei, come si suol dire dalle nostre parti, non è che sono tutti gli stessi. Così come tra i palermitani, così come tra gli italiani, così come tra gli europei, ci sono le persone per bene e le persone che non sono per bene. E anche tra gli immigranti ci sarà qualcuno che non è per bene, ma non è questo il problema. Il problema è che se ci sono delle leggi, le leggi vanno rispettate da chiunque sia italiano di nazionalità, da chiunque sia straniero di nazionalità, perché le leggi sono fatte per tutti e vanno rispettate. Quindi non è una battaglia, c'è molta ipocrisia su questo tema da parte soprattutto della cultura della destra, e c'è molta strumentalizzazione su questo tema da parte della stessa cultura della destra. Ma noi siamo un paese che ormai sta raggiungendo la crescita zero, pensiamo pure a questo, per favore.
E infatti quella che è la strumentalizzazione di queste cose qua non è altro che il cavalcare il mal di pancia, diciamo, di una parte dell'Italia, perché poi per fortuna c'è anche un'altra parte che ragiona, e vanno queste due messe sui piatti della bilancia e non ce n'è una che sovrasta l'altra, per fortuna. Una cosa che io dico sempre a proposito dell'emigrazione è che quando ci sono questi grandi esodi, come sono sempre stati nella storia, all'interno di questa moltitudine di gente si cela la persona buona e la persona meno buona. Non è che si può andare a
se si pensa a tutti i nostri migranti in America, ecco, di quello.
Ecco. Ma non solo quelli in America, anche in Germania, in Belgio, ovunque. Noi siamo bravi a piangerci addosso quando succede qualche cosa a noi, ma quando succede qualche cosa agli altri.
Poi, di un paese che si invecchia, io dico, bisogna pensare anche a questo: il problema di avere nuova forza anche lavoro, giovani, cioè, che possono anche permettere anche nel futuro di poter fare e pagare le pensioni anche agli italiani. Questo è anche uno dei problemi, perché è chiaro che se noi andiamo a vedere ora quota 100, tutto quello che c'è un paese che quasi stiamo diventando uno che lavora e uno in pensione, no? Ed è un grosso problema anche sicuramente per le casse, diciamo, e per l'economia anche del paese, che il paese ha bisogno anche di forza, anche lavoro, di giovani, cose che possono lavorare e fare crescere questo paese.
E le comunità dei migranti contribuiscono in un modo bello sostanzioso a quello che è il bilancio dello Stato. Attenzione, non è che sono due lire.
Penso che ancora sul 10% mi pare.
Una cosa del genere. Quindi questa. Vabbè, passiamo ora a un'altra domanda. Gaspare è sempre vivo. Ma insomma, ma questa monnezza si può levare o non si può levare? Questa viabilità si può aggiustare o non si può aggiustare? Comitato Noi Che, come la vede questa cosa? Perché questa è una cosa terribile.
Dell'immondizia, io da cittadino, è chiaro, anche palermitano, al di fuori di quello che stiamo costruendo, ecco, vedere l'immondizia anche per le strade, per i quartieri, è un fatto davvero grave di una città che non si può permettere avere una situazione completamente di questo. L'immondizia deve essere tolta, le città devono essere pulite. Il problema è di capire perché queste città sono sporche e non riescono completamente a dare una soluzione a questi problemi. Io credo che anche che c'è bisogno, non so, bisogna capire anche chi gestisce anche il servizio a Palermo. Allora voglio capire, lavorando prima anche in un'azienda anche municipalizzata, no? Vorrei capire da anni, da quell'anno che diceva Alberto, no? Dove c'era le città magari pulite, di Attioli mi sembra che era presidente e pulito, voglio capire quanto forza lavoro c'era anche in quell'azienda e quanto è la forza lavoro attuale. L'altra volta parlando con l'assessore mi diceva che la forza lavoro è stata ridotta del 50% rispetto alla...
Ma non è possibile però ridurre una forza lavoro in una città come questa del
50%. Si pone un problema anche dalla forza lavoro e anche di capire anche il personale come viene anche utilizzato. Perché mi rendo conto, se la forza lavoro si riduce, viene a mancare qualche servizio nella città. Però io ritengo che una delle cose principali è l'organizzazione del lavoro. Allora ho chiesto anche all'assessore l'altra volta, dico che questo disservizio anche che c'è e l'immondizia, le lamentele anche alla gente, noi dobbiamo fare in modo che i cittadini sappiano tutto. Allora il problema è quello di avere un rapporto diretto anche con i cittadini, di capire perché questa situazione a Palermo. Allora bisogna che si parli con i cittadini. Io credo anche chi rappresenta anche quell'azienda deve fare deve cercare completamente di dialogare anche con la gente, a dire se questi casi dell'immondizia nei quartieri è per questo motivo, allora se mancano mezzi, se manca personale. Cioè io ritengo che bisogna mettere mano sull'organizzazione del lavoro. Allora vogliamo capire quanti gente che utilizzano la scopa ci sono in questa azienda. Quante persone stanno nei camion per ritirare anche...
Hai detto bene, è una questione di organizzazione.
Organizzazione del lavoro, perché anch'io parlavo di organizzazione in un'azienda municipalizzata come quella anche dell'AMAP. Si deve partire prima di là, di capire anche la forza lavoro come è combinata per cercare di vedere se questa azienda sta lavorando bene oppure ci sono problemi, e di non pensare che la gente possa pensare anche male, a dire ecco incapace tutto. Dobbiamo capire, io credo che bisogna, chi governa anche queste aziende, l'assessore deve parlare con la gente e con la città per fare capire quali sono davvero i problemi anche di questa gente, di fare capire perché questa città è ancora sporca e non si riesce a dare una risposta di portare alla città come Palermo, di una città davvero civile. E credo che in una città come Palermo ci sono poche e alcune cose da fare: i rifiuti, vedere le strade in marciapiedi, l'illuminazione e togliere il disservo. Davvero daremo un po' di respiro a questa città. Bisogna investire su questo. Poi io un'altra cosa che vorrei aggiungere è questa: negli anni, forse quando si riferiva a Betto, no? Si riferiva al fatto che mi ricordo che nel periodo anche estivo c'erano le cooperative. Mi ricordo le cooperative e anche trimestraliste di lavoratori che lavoravano queste cose. Capisco, oggi forse ci sono problemi nelle casse, ci rendiamo conto,
forse la mancanza di soldi,
che ci sono meno entrate perché non tutti pagano la Tari, che questo è davvero un problema, però facciamolo capire, questa trasparenza, ecco, il rapporto è con quello che noi vogliamo, che ci sia l'amministrazione che dialoga con la gente, perché se la gente si vede e partecipa alle cose, è chiaro che magari non se la prende con l'amministrazione, ma insieme si può lavorare per superare questo momento critico anche della città.
Esatto. Alberto.
Io vorrei aggiungere qualcosa a quello che diceva Gaspare adesso sul tema della munizia, come siamo abituati a chiamarla, cioè i rifiuti. Guardate, questo sono un problema sicuramente dell'efficienza del servizio, ma noi dobbiamo cambiare anche visione rispetto a questo problema. Noi non possiamo continuare a produrre rifiuti in questa quantità, perché questo è un modello di vita sbagliato, cioè nel senso che è un modello di vita e di concezione anche dell'ambiente che ogni giorno peggiora le nostre condizioni. Ci stiamo lamentando perché abbiamo 42-43 gradi in questi giorni, ma riflettiamo un attimo che quest'anno abbiamo avuto gli incendi in Alaska, i 48 gradi in Canada,
certo.
Le precipitazioni in Australia. Cioè, guardate, noi già abbiamo vissuto a lungo, ma i nostri figli e i nostri nipoti probabilmente non potranno più avere una prospettiva di vita come quella nostra, perché verranno a mancare beni materiali e le condizioni saranno distruttive per il pianeta. Allora, questo è un problema. Scendiamo con i piedi a Palermo. Io sono uno che fa la raccolta differenziata pur non avendo il servizio della raccolta differenziata, perché la raccolgo e poi la metto nella mia macchina e la porto a un centro di raccolta dove se la prendono. Una volta alla settimana faccio questo. Io produco, la mia famiglia, siamo tre persone, non siamo moltissime, produciamo un sacchetto di rifiuti la settimana, perché stiamo attenti a non consumare cose che poi dobbiamo buttare, ma cose che invece si consumano e basta. Cioè abbiamo una visione molto concreta di come si possono ridurre i rifiuti che noi produciamo. Detto questo però c'è un altro aspetto, guardate, le regole non vengono rispettate in questa città. Poco fa parlavo degli ingombranti, dei mobili che vengono buttati. È chiaro, ma se voi vedete in moltissime strade ci sono i contenitori che sono ancora in grado di ricevere il sacchetto. Ma c'è un cittadino qualunque che lo lascia per terra.
Si sente in diritto di lasciarlo per terra.
Dopodiché, in quel punto, dopo mezz'ora, ce ne sono 10 sacchetti. Allora, ci sono delle pessime abitudini che devono essere corrette. Allora io...
Come li correggiamo?
Ecco, applicherei un principio. Molto, come dire, chiaro. Chi bene opera, meno spende. Chi male opera, più spende. Cioè bisognerebbe avere la capacità di adottare un sistema per cui i nostri rifiuti, se sono separati in maniera ottimale e quindi possiamo riciclarli in buona parte, uno con una cartina, con un pass come quello della tessera sanitaria, registra tutto quello che conferisce in maniera corretta. Allora invece di pagare 100 euro o 150 euro, ne pagherai 80, ne pagherai 90 e quindi risparmi. Allora toccandoti la tasca uno diventa cittadino virtuoso. Al contrario, chi invece produce molti più rifiuti di quelli che normalmente o mediamente si dovrebbero produrre, invece di pagare 100 euro ne pagherà 150. Perché? Perché produce un aggravio di lavoro da parte del sistema della raccolta che chiederà più risorse. Allora, usare il principio, ma questo andrebbe usato in tutti i campi, chi più inquina più paga, chi meno inquina meno paga. Siccome le tasse le dobbiamo pagare, almeno ci sono i fessi che sono i pensionati e i lavoratori dipendenti che le pagano tutte perché glieli sottraggono, come dire,
alla fonte.
Ma almeno la buona parte della popolazione potrebbe sentirsi gratificata dal fatto che se ha un comportamento virtuoso risparmia su questa spesa fiscale, mentre chi non ce l'ha virtuoso verrà gravato di un nuovo onere. Ma è la legge, cioè è una legge di logica e di meritocrazia.
Dovrebbe essere. Arrivati a 43 minuti, ce la siamo proprio portata. Come vogliamo noi. Dimmi Gaspare.
Nel senso non so quanto pensi.
Quanto vogliamo noi?
Abbiamo un incontro.
La trasmissione, lo dico apertamente, guarda, la trasmissione è mia e io invito chi voglio e la faccio durare questo, assieme ai miei ospiti quanto vogliamo.
Questo ci fa piacere, siccome devo andare ai cantieri culturali. Che c'è.
Perfetto, allora un'ultima domanda che io vi voglio fare è questa.
Possiamo stare ancora altri 20 minuti?
Di solito io faccio una domanda e qua poi il tempo scorre. Dico io, con questo gruppo noi che speranze abbiamo? A parte che noi che non vuole essere un soggetto politico, ecco, assolutamente, anche perché non potrebbe esserlo per tutte le diversità che ci sono dentro. Ma che cosa farà? Si accoderà a un futuro candidato del centrosinistra che viene espresso da tutte le forze di centrosinistra, oppure si accoderà a un candidato X che all'ultimo momento viene presentato?
Hai detto bene. Il problema è che noi che non vuole essere né un partito né non si presenterà con una propria lista alle prossime elezioni. L'obiettivo nostro era quello completamente di mettere insieme tutte le forze progressiste anche di questa città, di sinistra, forze cattoliche, tutto quel mondo che completamente condivide con noi idee,
il mondo progressista, sì.
e progetti, di mettere insieme, farli dialogare e confrontarsi. E con questo stiamo facendo, abbiamo lavorato in quest'anno, diciamo che già è un anno che ci lavoriamo. È chiaro che la pandemia non ci ha permesso completamente di fare tante iniziative per le strade, per, anche se qualcuno, la, se qualcuno la, l'abbiamo fatto, no? Abbiamo fatto attraverso anche le videoconferenze, dei confronti interessanti con, mettendo a tutti insieme, e con grande partecipazione anche, e interesse anche da parte di tutti, interesse anche di tutte quelle persone di sinistra, che io li chiamo compagni, c'era, che si erano ritirati nelle proprie abitazioni, che non ti fanno più attività, no? L'interesse è vedere qualcosa anche di nuovo, qualcosa che è quello completamente che ti chiedono da tanto tempo. Ecco, da tanto tempo viene quella voce anche nel mondo della sinistra, che chiedono sempre l'unità, 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 e il male della sinistra è solo la divisione. Oggi c'è questa occasione che noi ci stiamo lavorando per cercare di mettere tutte assieme. E in questo anno abbiamo lavorato anche attraverso le conferenze che abbiamo fatto, con incontri anche la CGIL, ad esempio, la CGIL, con i segretari nazionali della CGIL, dove abbiamo parlato anche di lavoro, e abbiamo parlato anche di aziende municipalizzate di Palermo, no? Quando io dico che bisogna parlare con i lavoratori, bisogna ritornare a parlare con chi lavora e produce in quella città, perché loro conoscono la realtà anche di quelle aziende, e loro ci possono dare più informazioni rispetto a chi la dirige e la dirige nel modo loro. E sono stati dei momenti anche importanti dove da questi confronti si è arrivata a qualche concretezza. Poi siamo andati anche fuori a cercare di fare iniziative, perché l'obiettivo nostro qual è? È quello di stare nei territori, stare fra la gente e fare partecipare la gente, perché nell'idea nostra è quello di fare e chiamare la gente a costruire, a farli esprimere. E può essere un viale di Messina Marina, dove si può fare la passeggiata serale, e ci sono bar, ci sono pizzerie, ci sono gelaterie, queste cose, e quello bisogna però anche,
ecco,
via Messina Marina,
una riqualificazione di quella zona, sì, cioè,
una via Messina Marina che è vergognosa negli anni passati, dicendo che noi che rappresentiamo anche altre realtà, diciamo, di Palermo. Io dico Sperracavallo perché ci sono persone che condividono con noi, e dove noi condividiamo.
Un quartiere benestante, attenzione, Danisinni, siamo nella zona della Zisa.
Che qualche anno fa era uno dei peggiori, ecco, almeno nell'immaginario collettivo palermitano. Perfetto. Danisinni era uno dei quartieri più malfamati della città.
Più malfamati e più, come dire, trascurati nello, esatto, stesso tempo. Praticamente in questi anni che cosa è successo? Hanno ricreato una vita nuova in questo quartiere, hanno fatto una fattoria, hanno collaborato moltissimi tra attori, registi, pittori, per fare scuola di teatro, scuola di musica, scuola di pittura, e soprattutto siamo riusciti a impedire che l'amministrazione demolisse l'asilo. E con l'impegno soprattutto del Centro Tau si sono trovate delle fondazioni che hanno finanziato la riprogettazione di questa struttura, e dentro l'anno probabilmente si farà la gara per ristrutturare questo asilo, che era un centro importantissimo per i bambini del quartiere, anche perché c'era un consultorio dentro che quindi assisteva anche le famiglie. Bravo. E quindi, allora, questi sono esempi di una città che può essere in grado di assumersi anche una responsabilità oltre a partecipare alla vita collettiva. Questo modello noi lo vogliamo presentare alle forze politiche che possono avere con noi un rapporto, e vogliamo che questo modello diventi il governo della città, il governo dei cittadini della città, dove le forze politiche devono solo rispettare la volontà dei cittadini e non fare come comunemente fa la politica: prometto questo, prometto quello, prometto l'altro, e poi non faccio né questo né quello né l'altro.
E nell'altro.
Ed è la delusione peggiore per un cittadino, per un elettore, ed è quello che poi produce questo distacco dalla politica, come se la politica fosse qualcosa di velenoso, qualcosa di non utile alla collettività. La politica invece è la partecipazione, ecco perché noi ci stiamo impegnando moltissimo su questo tema della partecipazione e su questo tema del fare la Palermo che vogliamo come programma per le forze politiche che sono a noi vicine.
Va bene, siamo arrivati a un'oretta. Gaspare, volevi sì, aggiungere
qualche cosa, anche perché qualche scadenza.
Sì, certo, no, certo, certo. No, 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 ci mancherebbe.
Anche sì, sì. È chiaro che abbiamo delle scadenze e per ora c'è un movimento anche in tutte le forze, quello che noi stiamo assistendo, no? Che ogni giorno c'è un'iniziativa che però che lo vedo sempre nel nostro mondo, in quel mondo che ci appartiene. Allora c'è qualcosa, diciamo, che completamente è vivo, cioè siamo vivi, nel senso c'è una presenza anche attiva di movimento, diversamente anche dalle altre forze che per ora si considerano di poter essere quelli che hanno nei sondaggi magari più consenso, però li vedo soltanto in alcune iniziative che magari se c'è qualche consigliere comunale, no? Che c'è qualche squadra che sta lavorando, sta facendo uno scavo, sta facendo la pulizia di serbo, cioè questa cosa, si mette là davanti a farsi la foto per farsi anche pubblicità e cose, però che non hanno né idee né progetti e non parlano del modello di società o di Palermo che vogliono costruire, loro di questo non parlano. Noi complessivamente, anche con i nostri difetti, con la crisi che c'è stata, quei mille problemi che ci sono nella città di Palermo, perché noi non siamo orbi, ce ne accorgiamo che Palermo certo ha i mille problemi, anche però ricordiamo anche la Palermo che era una volta, che ricordava anche Mangano, la Palermo dove la mafia governava e la città, dove era nei palazzi, la mafia non è nei palazzi, la città di Palermo è una città dove completamente è piena di turisti. Mi dispiace che la pandemia ha bloccato anche questo momento, ma ci auguriamo che nei prossimi mesi possano anche arrivare.
Certo, era un flusso economico,
diciamo, anche di turisti, e questo è un merito anche dell'amministrazione. Tante cose buone l'amministrazione ha fatto, tante altre cose li vediamo, li constatiamo giorno per giorno anche noi, che l'amministrazione si deve impegnare molto di più, i rifiuti, le bare diciamo, ai rotoli, le periferie e questa, la dico, allora il problema è quello. Noi vogliamo anche sapere questo sindaco che cosa vuole fare, lo vogliamo anche sapere nel futuro,
certo.
Vogliamo sapere se lui intende buttare, come si dice, i remi oppure completamente vuole continuare. Se lui vuole continuare, lui non può dire me ne fotto. Il problema è quello di cercare di lavorare insieme in questi mesi. In questi mesi noi dobbiamo cercare insieme di cambiare questa città, di dare un volto migliore a questa città e di fare capire che le cose si possono fare. Questo tutti insieme sicuramente sì. E questo è il nostro impegno, no? Che nei prossimi giorni, il 9 faremo l'assemblea, ecco, dopo l'assemblea che abbiamo fatto il 21 giugno, una grande assemblea dove di grande partecipazione e grande presenza anche dei soggetti, noi giorno 9 facciamo l'assemblea per avviare i cantieri, per il programma. E insieme a questa assemblea partirà poi un altro incontro che coinvolgeremo le forze politiche, le forze sociali, associazioni, in un confronto per cercare di camminiamo insieme per cercare di fare, poi non basta il programma, ma di cercare di vedere, di unire le forze per fare quello che dicevo prima io, che è la presenza nostra nel territorio per dare risposte ai quartieri, alle borgate e credo di lavorare per cambiare il volto di questa città, un volto dove ci sia più pulizia,
più vivibilità.
E io credo, volevo dire anche qualche cosa anche sul lavoro, perché è vero, perché Palermo è una città dove completamente c'è poco lavoro, c'è tanta gente che ha il reddito di cittadinanza. E io vedo che alcune aziende, ad esempio municipalizzate, l'azienda dell'AMAP, nel 1990 c'erano 1300 dipendenti, oggi questa azienda che fra l'altro prende anche tutto il territorio metropolitano, anzi tutta la provincia, oggi quasi tutta la provincia, 750 dipendenti, e mancano forze lavoro che spesso volte cercano di esternalizzare. Allora dico, là si possono creare centinaia di posti di lavoro. Se noi pensiamo anche Ville e Giardini, e proprio a Villa Giardini. Gli ultimi concorsi fatti a Villa Giardini sono stati quando Abetto Mangano era assessore, no? Io mi ricordo, ora tutte quelle persone sono andate via, perciò quando vediamo una villa abbandonata, vediamo come, è chiaro che completamente viene a mancare la presenza anche umana di lavoratori anche nel fare quel servizio. Allora la battaglia del lavoro qua dobbiamo capire, non è un problema soltanto della legge di stabilità. Possiamo pensare che questa legge di stabilità deve bloccare per sempre un problema di avere della forza lavoro che può garantire servizi efficienti anche alla città. Allora questo è un problema di una battaglia che dobbiamo fare affinché la battaglia sul lavoro siamo noi a cercare di portarla, cercare di concretizzare e creando la possibilità di fare creare migliaia di posti di lavoro, anche utilizzando io spesso volte anche i lavoratori che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Questa forza lavoro e queste persone devono andare a lavorare. Questo è il problema, devono andare a lavorare. Il reddito di cittadinanza è stata una cosa positiva, per fortuna che c'è stato il reddito di cittadinanza.
Però non si pandemia. Possono educare le persone a starsene a casa senza fare niente, tanto ti arrivano i soldi.
Noi chiediamo che le persone devono andare a fare alcuni servizi, i soldi che vengono dati alla collettività, i cittadini devono avere anche servizi, però nello stesso tempo sappiamo che quei soldi del reddito di cittadinanza sicuramente non bastano per sfamare una famiglia, perciò il problema c'è di integrare, c'è cose e di avere magari un stipendio tale come che rispecchia l'articolo 36 della Costituzione, dove chi lavora e deve avere un stipendio tale per poter campare, certo, anche la famiglia. E questo è poi. E perciò io dico il reddito di cittadinanza per le persone non idonee, ma che è idoneo bisogna dare dignità e lavoro. Il lavoro porta ricchezza a questa città e al paese.
Purtroppo questo reddito di cittadinanza ha creato delle disfunzioni che sono deleterie, signore, perché oggi che prende un reddito di cittadinanza tale da poter campare non se lo cerca il lavoro. Parliamoci che... anche perché un momento noi abbiamo pure un'imprenditoria che bisogna vedere com'è che vorrebbe retribuire certi lavoratori. Certo, non si possono retribuire i lavoratori a 3 a 4 euro l'ora.
Assolutamente, ma
funziona così purtroppo.
Ma tra l'altro con un reddito di cittadinanza che non indirizza realmente verso il lavoro, si crea lavoro nero.
Esattamente.
È quasi automatico, perché alla fine se io prendo 800 euro di reddito di cittadinanza e vado a fare un lavoro che mi viene pagato miseramente, ma guadagno altri 500-600 euro per quel lavoro che faccio, c'ho quasi un reddito di una normale famiglia, 1500 euro, e però chi se ne avvantaggia è chi ti sfrutta con il lavoro nero. Allora lì bisogna realmente far funzionare il processo per cui entro un anno, massimo due anni di percezione di un reddito di cittadinanza, occorre che quelle persone trovino un lavoro. Quindi creare, certo, le condizioni per poterla avere, perché altrimenti disabitua proprio al lavoro. I comuni potrebbero essere uno di questi enti che, dovendo fare delle assunzioni come qualunque realtà pubblica, una percentuale di questi posti dovrebbero essere destinati a percettori di reddito di lavoro, ovviamente selezionando sulla base di regole chiare, non favoritismi, ma una parte, una riserva ai percettori per dire: c'è questa opportunità, tu smetti di percepire un reddito di cittadinanza e vieni a lavorare al comune, all'ASL, alla provincia, dove
garantisce un servizio,
è garantire, alla collettività,
questo, esatto, è il problema. Esatto, garantire perché un servizio.
Il problema è anche questo, che è chiaro che poi il paese senza produzione, senza, ecco, non c'è ricchezza.
Va bene, signori. Grazie. Abbiamo superato l'oretta. Voi avete questo, allora, no, questo impegno.
Allora, giorno 9 siamo l'assemblea di noi ai cantieri culturali. Dalle ore 17 alle 20. Giorno 12 un incontro fra tutte le forze
progressiste,
politiche, associazioni, movimenti progressisti, per pensare anche al 2022, per capire insieme che cosa dobbiamo fare.
Ok. E che Dio ce la mandi buona.
Grazie.
Va bene, grazie. Le possibilità di vincere ci sono, bisogna unire le forze.
Buono. Grazie ad Alberto Mangano, grazie a Gaspare Semprevivo, grazie al comitato Noiché, rinnovo l'invito quando volete, questa stanza, questi microfoni sono sempre aperti per voi, per chi ha bisogno di dire la propria, e niente, ci risentiamo nelle prossime settimane.
Grazie a te per questa opportunità che ci hai dato.
Grazie a Radio Off, se hanno avuto la pazienza di ascoltare.
Radioff.org, raccontiamo una storia. Abbiamo raccontato la storia di questo piccolo movimento appena nato che si chiama Noiché.
Se vuoi possiamo anche dire cosa è su Noiché. Se abbiamo tempo.
Sì, veloce, dai. Noiché,
no, l'abbiamo detto. Paul.
L'abbiamo detto.
Noiché vogliamo unire tutte le forze progressiste, diciamo, della città. Noiché non vogliamo consegnare questa città e non vogliamo fare ritornare questa città indietro di 50 anni.
Speriamo.
Fare contento a Belso.
Speriamo. Buona serata a tutti.
Una sintesi. Ciao.